When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Resurrection Chronicles, riletture prospettiche della Golden Age fantastica.
Cari ascoltatori di Fantascientificast, bentrovati e, come promesso e sotto forma di regalo pasquale un po' in ritardo, però con tutto il cuore possibile, ritorniamo io e Massimo De Santo con una sorta di seconda parte della puntata che avevamo fatto la scorsa volta dedicata ai sorrisi dallo spazio, questa volta però improntata a un media ben preciso, cioè i comics. Prima di tutto, ciao Massimo.
Buongiorno Omar, buongiorno a tutti sì. I nostri ascoltatori. Stavolta diciamolo buongiorno.
Buongiorno, perché in effetti stiamo di giorno.
Stiamo registrando di giorno, cosa insolita, e quindi fissiamo la temporalità del podcast dicendolo chiaramente che noi stiamo facendo questa cosa, come dicevi tu, come regalo pasquale. Come uscirà come sorpresa dall'uovo di Pasqua, immagino che i tempi di lavorazione chiedano comunque che verrà pubblicato dopo Pasqua, però lo facciamo con l'intento di farvi un regalo e perché avevamo contratto un debito d'onore, no? Perché nella prima parte di Sorrisi dallo spazio ci siamo impegnati che dovevamo riprendere questo media fumettistico che avevamo lasciato in sospeso solo con una serie di citazioni, peraltro una delle quali clamorosamente sbagliata, che poi correggeremo.
Sì, sì, no, ma in effetti diciamo che normalmente Max, quando facciamo questo tipo di carrellate, abbiamo talmente tanto di quel materiale che inevitabilmente si fanno errori anche...
Che prima o poi uno sbaglione ci scappa.
Esatto. Cioè... Poi ci troviamo sempre nell'imbarazzo di non citare o citare o opere tutto, per cui, come dire...
È così.
Diciamo che se vuoi lo scopo di questi nostri speciali è dare una panoramica, però ovviamente grazie ai nostri ascoltatori poi questa panoramica si può ampliare di gran lunga, ecco.
Sì, sì. Poi come ci siamo detti cominciando con Sorrisi dallo spazio, questo è un periodo molto particolare, sì. Tutti stiamo vivendo, come dire, alcune limitazioni di quelle che erano le nostre abitudini, queste limitazioni si fanno sempre più pesanti. E noi con questi due speciali avevamo l'intento di dare la possibilità di farsi un sorriso, una risata in alcuni casi, no? Distrarsi un attimo in modo da un lato riprendere le meraviglie della fantascienza che a noi piace tanto, però di farlo con un po' di leggerezza, visto che diciamo in assoluto abbiamo un po' di problemi da risolvere in questo momento. No, e quindi cominciamo, dai, con questa carrellata di... Se posso sparare il mio primo pezzo da 90...
Facciamo ancora il duello stavolta.
Assolutamente sì. Io voglio partire con il Topo Colossal di Silvia Zicche, che credo di aver già citato qualche volta, perché è una di quelle cose di cui veramente sono innamorato. Inoltre, il Topo Colossal è una meta, diciamo, una meta citazione, perché in effetti... è un'ambientazione fantascientifica, ma soltanto parzialmente, perché la Zicche prende in giro in realtà le grandi produzioni seriali. Infatti prima del Topo Colossal c'era stata la Paper Novela, che insomma, non so se mi spiego, in uno proposito di puntate. Il Topo Colossal, diciamo, sull'onda del grande successo della Paper Novela, ancora una volta c'ha un'ambientazione in cui il focus della storia è la produzione di un serial televisivo. Questa volta sono i grandi cattivi di Topolino che lo promuovono, Macchia Nera, Gamba di Legno e Plottigat, che misteriosamente decidono di fare un investimento spacciandosi per un multimiliardario del settore televisivo, perché vogliono distrarre l'intera popolazione mondiale per poter meglio condurre le loro rapine, e durante lo svolgimento della storia decidono anche di conquistare il mondo. Magnificamente in questo scenario la produzione che decidono di mettere in piedi è una magnifica parodia, ricostruzione, riproduzione di Star Wars, in cui Topolino è il protagonista principale, naturalmente, però un protagonista principale preso veramente meravigliosamente per i fondelli dalla regista, che non si sa perché si chiama Annabelle Lecter, ed è incattivito con Topolino. Ci sono tutti i personaggi che conosciamo, che sono alla ribalta da un lato nella meta storia della produzione cinematografica televisiva, e dall'altro lato fanno da co-protagonisti. C'è un magnifico ispettore Manetta, che di solito è un personaggio, diciamo, una spalla, che comunque gioca questo ruolo di spalla in maniera particolarmente divertente, ma comunque è una parodia divertentissima. A me sono rimaste impresse alcune cose, per esempio la spada laser che si trasforma in una baguette,
stupenda,
una baguette francese catalitica, perché serve a catalizzare la forza del pensiero del protagonista. Insomma, il Topo Colossal è secondo me una delle letture più godibili in assoluto, e che, come dicevo, contiene questo forte filone fantascientifico con la parodia di Star Wars, ma nello stesso tempo a tutto tondo fa divertire assai, anche rispetto a un po' dei tic tipici, no? Degli appassionati, dei fan delle serie televisive, in cui ci si riconosce abbastanza, devo dire. Vai, ti ho sparato la prima cannonata, rispondi se hai coraggio.
Rispondo con coraggio, con una duologia, si può dire così, che praticamente, che tanto a me ha molto a cuore, perché è stato uno dei, mi riporta anche molto indietro nel tempo, ai tempi della mia adolescenza, ed è, diciamo, è Storia dello Spazio Profondo più quello che è stato un seguito postumo. Allora, Storia dello Spazio Profondo, prima di tutto parliamo di Bonvi e Guccini, per cui già questa è una
Guccini,
copia.
Guccini lui, Francesco.
Francesco Guccini.
Francesco, cioè, abbiamo detto poco, eh?
Parliamo, e no, parliamo di una copiata che è praticamente esplosiva, già anche se si mettessero lì a far niente. No? Parliamo di questa, ovviamente è una serie di racconti, per cui si può dire, vero Max, tranquillamente un'antologica, si può dire. Tranquillamente.
Sì, sì, Storie dallo Spazio Profondo è proprio una collezione di storie.
Antologie. Tra l'altro poi dove si vede anche che chi ha scritto quelle storie ha anche una cultura discreta, anzi più che discreta, di fantascienza.
Stai scherzando, sono tutte copiate dai grandi lo dico
chiaramente,
lo dice Bonvi,
no? Esatto.
Lo dice Guccini, lo dice Bonvi, che loro si sono ispirati alle letture dei grandi di fantascienza di quegli anni, no? Degli 60, degli anni 70.
La cosa carina è che, ovviamente, immaginate una sorta di, ovviamente col causticismo del tratto di Bonvi, e poi, diciamo, il causticismo di Bonvi stesso, con anche poi che ci mette il carico da 90 sopra Guccini. Il bello che il trade union sono loro due che vengono rappresentati, Bonvi come Bonvi, perché praticamente Bonvi è Bonvi,
sì, è lui
praticamente,
biondone, tatuato.
Tanto poi anche lui si è messo giù un pochino, anche belloccio, diciamo il bello maledetto, no? Mentre sì, invece sì. Guccini si raffigura come una sorta di, chiamiamolo, un robottino, però molto umano, ma negativo, perché praticamente si può dire che è un figlio di buona donna, detto brutalmente parlando, opportunista, cattivo,
cinico,
diciamo con un compendio di qualità umane, ecco, mettiamola così. E godibilissima come cosa, perché veramente, cioè, si legge veramente in un batter d'occhio. E il tratto è quello di Bonvi, per cui immaginate praticamente il tratto precisissimo di Bonvi. Le storie sono, anche se vuoi, tutto sommato prese,
sono tutte belle. Sono tutte, tra l'altro, rispetto a quello che avevo citato io prima, storie dello spazio profondo, sono effettivamente tutte storie di fantascienza, letteralmente, di fantascienza hard, no? Non di una fantascienza generica, proprio astronavi, mostri spaziali,
fanteria dello spazio, no, la legione dello spazio,
c'è la parodia della legione dello spazio, e poi appunto c'è la famosa scena del bar intergalattico,
esatto,
che loro vantano di aver inventato prima di Star Wars.
Infatti, tanto che parliamo di un'opera del 1969-70, nell'edizione quella degli Oscar Mondadori, che è un pochino successiva,
79
c'è, sì, proprio nella prefazione di Bonvi proprio lo rimarcano dicendo: ho avuto la visione,
noi.
Quello che è arrivato così dopo è praticamente la, diciamo, sempre fatto da Bonvi, però questa volta affiancato da Cavazzano, per cui noto Cavazzano, noto disegnatore.
Devo dire, a me piace molto di più Cavazzano, sì, come, sì, disegnatore.
Sì, sì, diciamo che lì è più Cavazzano che non Bonvi, sostanzialmente, molto di più, perché Bonvi mi pare che abbia fatto. E diciamo, non si può dire che non è un sequel, perché se vuole...
È un'altra antologia.
Forse, secondo me, sono un pochino più edulcorate come storie, c'è molto meno cinismo, secondo me, sono molto più...
Non so se erano destinate, magari, essendo Cavazzano un grande autore della Disney, può darsi che fossero già destinate in qualche maniera al pubblico Disney?
Forse sì, perché in effetti, diciamo, non, per esempio, non c'è quella parte, se vuoi, prettamente, non dico contenuti, diciamo, con erotici, perché non ci sono, però ci sono alcune,
sì, scene erotici, un po' esagerato, no? Però ci sta una visione un po' cinica nella versione Guccini Bonvi,
che qui non c'è, perché tutto sommato sono molto più edulcorate, anche se pur ci sono bellissime storie, per esempio quella che a me, senza far spoiler, anche perché parliamo bene o male di un'opera di un po' di tempo fa, era bellissima quella, ti ricordi quella che dove c'è il pianeta, che sostanzialmente c'era un mono abitante, quel mono batterio che atterrano, pensano di aver scoperto il modo per sfamare tutta l'umanità.
Invece
dopo si rivela un
fagocitatore universale.
No?
Sì,
è bellissimo quello lì. No, ma anche quello è veramente bello. E se vuoi, devo dire la verità, due opere godibilissime, diciamo, hanno una sorta di continuity, forse il trade union è solamente il buon Bonvi, però tutte e due da vedere. Consiglio, se ancora reperibile, di procurarsi l'opera che è uscita tempo fa, praticamente edita dalla Rizzoli Lizzaro, che aveva ripreso tutte e due le edizioni, l'aveva fatta in formato un pochino più grosso e un pochino più curato anche dal punto di vista grafico.
Ok, bene, ti sei difeso bene, bravo,
grazie,
mi sei piaciuto. Allora, mi tocca di recuperare, restando, diciamo, in un ambito Disney, diciamo, mi tocca di recuperare il clamoroso errore di citazione che avevo fatto io alla fine del speciale Sorrisi dallo Spazio 1, nel quale, citando appunto molto velocemente, anticipando ai nostri ascoltatori che avremmo parlato di fumetti, avevo citato Startup di Bruno Enna, dicendo che era una parodia Disney di Star Wars. Mi hanno praticamente immediatamente mandato a casa la polizia galattica, sono stato tenuto in una cella di isolamento per molti giorni e sottoposto a inenarrabili torture computerizzate, no, perché invece
ti ha fatto la cura Ludovico stile 2000, stile Arancia Meccanica.
Esattamente, mi hanno messo lì, me l'hanno fatta leggere di nuovo 10.000 volte, che dice: ma che cosa dici? Perché chiaramente una parodia di Star Trek. E quindi chiaramente correggo l'errore, mi scuso con Mi scuso con David Padovani, a proposito che citiamolo subito, David, che è la spina dorsale di esatto. questo speciale, perché lui ci ha supportato nella scelta, ci ha, come dire, accompagnato nella scelta di questi fumetti. E Olivo, appunto, mi sono scusato con Davide, scuso con Bruno Enna soprattutto, un grande autore e fumettista, per aver scambiato una cosa per un'altra. E niente, Startup appunto, invece nel perfetto stile Disney, che di queste cose io devo dire mi ci sono nutrito fin da bambino letteralmente, perché quando ero proprio piccolo, 5-6 anni, ho cominciato a leggere il Topolino, l'Alfo di Topolino, e poi ho continuato veramente quasi per tutta la mia vita, una collezione quasi di diverse migliaia. E la cosa che mi colpiva sempre tanto era questa capacità, no, di usare il viso familiare dei grandi protagonisti Disney, Topolino, Paperino e tutta la famiglia che conosciamo, riuscendo a fargli interpretare tutte le storie di tutti i tipi, di tutte le ambientazioni, rendendo nel contempo lo spirito originale e però facendolo diventare profondamente anche disneyano da questo punto di vista, no? Devo dire che l'ho ritrovato in Startup, nel senso che appunto si respira l'aria di Star Trek, nello stesso tempo ci si fa delle sane risate nel vedere l'adattamento, no? Il capitano Kirk che diventa il capitano Tirk, che viene costantemente preso in giro perché a quanto pare sì, Tirk letteralmente significa tirchio, no? No? E quindi è un suono, no? E quindi viene più volte preso e messo in berlina perché dice sì, tirchio come un Tirk. È tutta una serie di gag che sono classici, no? Me ne vengono in mente tante, non le riporto perché vi voglio lasciare assolutamente il gusto di andarle a cercare. Un'altra delle cose che mi ha sempre colpito degli autori di Disney e la loro capacità di creare delle sigle improbabili che poi si prestano anche a giochi di parole. In questo caso, per esempio, la federazione diventa la festa, ma mi sfugge festa che cosa vuol dire come acronimo, ma comunque poi quando il capitano Tirk cerca la sede della federazione galattica, ovviamente va in giro a chiedere è qui la festa, ecco. E quindi ti lascio immaginare che cosa succede.
Ma di che anno sono, Max?
Siamo in tempi molto più recenti. La prima serie è cominciata con le prime puntate di questa saga, no, di Star Trek in versione top, Startup, è cominciata nel 2014 col numero 3079 di Topolino, e poi c'è stato sicuramente un secondo episodio con sono sempre tre o quattro puntate, no, tre o quattro numeri di Topolino consecutivi nel 2016. Appunto è una bella parodia disneyana che fa sorridere nelle atmosfere trecchiane. Bene, vai, tocca a te.
Ma allora a questo punto io vorrei, stiamo anche qui su qualcosa di più recente, e volevo parlare, Max, di quello che è stato uno spin-off che poi è durato abbastanza, uno spin-off di uno dei miti italiani del fumetto fantascientifico, che è Nathan Ever, per cui parliamo anche di quello che era lo spin-off, che era Lex Weaver, praticamente, che era questo spin-off.
Grande leg.
E diciamo che in sé, Max, considerarlo proprio comico o umoristico
no, non
è riduttivo, giusto. Molto riduttivo. Però devo dire la verità, il più delle
ci
volte
sono alcuni numeri, anche un filone, un leggero costante sottofondo parodistico, no? Nella serie, tu stai parlando della serie proprio di Lex sola, no?
Esatto, tra l'altro è forte, perché lì avevano fatto anche un esperimento tagliandolo molto come manga, perché praticamente proprio aveva questo taglio da manga più che Nathan Never, no? Ahimè, finita come serie, anche se a onor del vero
è durata un po',
durata quasi 100 numeri.
Io ho tutta la serie, sì. Ce l'ho completa, devo dire che è stata godibile. Come sì. dicevi tu, non possiamo parlare di un fumetto in sé in assoluto parodistico, però ci sono tanti episodi un po' sopra le righe.
Ma molto sopra.
C'è costantemente... mi ricordo che c'era la presenza di questo draghetto,
bellissimo.
No? Che invece era evidentemente, aveva uno scopo evidentemente parodistico, si giocava molto con i classici stereotipi della donna bella, no? Del fatto che l'ex è molto formosa, diciamo, la Tomb Raider, se non di più, nonostante sia una donna tosta. E si giocava simpaticamente con questo, ma poi c'erano appunto anche proprio dei numeri veramente.
Sì, diciamo che se vuoi il pregio difetto, poi dipende da dove la vogliamo vedere, da che parte vogliamo vederla, era veramente questa serie che alternava veramente numeri più che sopra le righe a numeri certe volte di una drammaticità unica, perché soprattutto
a numeri, infatti,
il ciclo delle origini di Lex, secondo me, era veramente molto drammatico come...
Sì, perciò c'è un mix, quindi c'è per tutti i gusti, indubbiamente un fumetto da recuperare, mi è piaciuto tanto, ovviamente su 100 numeri ci sono alti e bassi, però sicuramente è una bella citazione da fare. A questo proposito, sai che c'è una parodia fantastica di Nathan Never e Lazarus, l'altro mi sfugge come si chiama?
Lazarus Red, no.
Lazarus Red, sì, aiuto, adesso i fumettisti ci uccidono. Mentre io parlo, tu puoi cercare un attimo questa serie.
Aspetta, vado.
Comunque, volevo citare una bellissima parodia in numero unico che è una cosa del tipo, aspetta che la cerco,
è Lazarus Led.
Ok, Lazarus Led, che tra l'altro è un prodotto bello che io ho letto e che considero molto molto interessante. E dicevo, c'è una bella parodia che si chiama una cosa del tipo Neutron, cioè uno storpiamento dei nomi. Sto cercando disperatamente il...
Secondo me va a finire che Antonio Serra non ci parla più per i prossimi 5 lustri.
No, mi sa che devi tagliare qui, eh. Mi sa che devi assolutamente tagliare. Comunque c'è questa parodia di Neutron Never contro Lazarus Lord, una cosa del genere, che è un numero unico, molto breve, introvabile, penso che lo si può cercare un pochettino sulla rete, perché veramente è una produzione unica, in cui c'è questa veramente divertentissima parodia in stile toscano, no? Sai, il cinismo da morire dalle risate di questi due personaggi completamente storpiati, no? E parodizzati nel loro essere supereroistici, eccetera, eccetera, che si sfidano a duello in questa breve ma divertentissima parodia. Poi magari, ecco, per recuperare questa ignobile figuraccia che stiamo facendo, nelle note dell'episodio mettiamo, ecco, citiamo effettivamente il titolo esatto.
Some tea with me a while. Brush away that black cloud from your shoulder. To which you would scarce feel that you're really real. Another tea time, another day older. Of one breath from your tiny hands. You wish you were a man. Who every day can tell another day. Sleep.
Smile, you little smile. Take some tea with me a while. Brush away that black cloud from your shoulder. Wish you was good, feel that you're really real. Another tea time, another day older. Smile, you little smile. Take some tea with me a while. And every day we'll turn another page. We thank you for last for certain love. A tower ever open book. A one brown mouse sitting in a cage. A one brown mouse sitting in a cage. A one brown mouse sitting.
Va bene, allora ti voglio ancora sfidare questa volta con un doppio colpo di produzioni fantascientifiche recenti, che sono secondo me comunque da cercare dal punto di vista degli appassionati di fantascienza e che ricadono un po' in quello che stavamo dicendo, cioè sono serie che non sono completamente parodistiche, non sono fumetti fatti solo per ridere, ma che contengono una bella e forte vena invece di questo genere. Uno è Outer Darkness, che è una serie che mescola veramente tanti aspetti della fantascienza che a me piacciono tanto. C'è la fantascienza hard, quindi astronavi, esplorazioni dello spazio, le classiche rappresentazioni delle figure dello spaziale navigato, il capitano, no? Quelle che si ritrovano un po' in tutte le serie che noi amiamo, no? La figura del capitano avventuroso con il secondo che un po' richiama i vecchi pirati, eccetera, eccetera, misto con un sottofondo di magia, ma non la magia intesa in un senso fantasy, ancora una magia fantascientifica, cioè una magia fondamentalmente orientata alla scienza in senso stretto. È arrivata, credo, al numero 12,
però,
o 18, una cosa del genere. In Italia no, sto parlando della versione... Sto parlando della versione americana. Però quella italiana già sono uscite un po' di pubblicazioni in questo senso, che è stata pubblicata da Panini, no, da Salda Press, no. E con questi numeri che sono usciti nella traduzione italiana, anche se io, come sempre, se possibile, magari tutte e due. Cercatevi anche quella in versione originale. E come dicevo, questa serie che ha questa ambientazione meravigliosa, che unisce la fantascienza hard con questa visione della magia che a sua volta viene vissuta come scienza, in una storia effettivamente avventurosa, però ha tanti aspetti divertenti, parodistici, con la sottolineatura, diciamo, di quelli che possono essere i caratteri un po' più forti e vivaci di queste connotazioni avventurose di cui parlavo. A fianco ad Outer Darkness, un'altra serie fantascientifica bellissima di fumetti, Infinity Eight. Infinity Eight, secondo me, già solo la storia di Infinity Eight, che è una serie di origine francese, già solo la storia di per sé basta ad appassionare qualunque fan di fantascienza, perché siamo su un'astronave multietnica nel senso galattico del termine, il cui capitano è un essere dotato della particolare capacità di poter per 8 volte riavvolgere il tempo, che dà la cornice fantascientifica perché accada la seguente cosa: l'astronave si imbatte durante un viaggio galattico in una zona dello spazio dove ritrova un enorme cimitero spaziale con i resti di una civiltà antichissima che a sua volta collezionava, eccetera, eccetera. Conclusione, succede un incidente per cui il capitano in questione è costretto a riavvolgere lo spazio. Scusami, il tempo. Quindi parte una sequenza di una storia in cui alla fine mi pare che ognuna prende circa tre numeri, quindi una sequenza completa con una storia autoconclusiva, la quale, al termine della quale il capitano di questa astronave, che è un essere assolutamente non umano, no? Anche nella rappresentazione grafica, una specie di enorme pesce marino, una cosa del genere, il quale riavvolge il tempo e tutto riparte da capo. Ed ogni volta succede un nuovo incidente con un'ambientazione completamente diversa, che dà il via ad una storia completamente diversa di fantascienza pura. Anche qui abbiamo una serie di variazioni sul tema, no? Per cui ci si trovano delle storie assolutamente divertenti, da morire dalle risate, che è quella, per esempio, che voglio citare io, una sequenza che si intitola Back to the Führer, che contiene una parodia meravigliosa dei nazisti americani.
Ah, quelli dell'Illinois.
Quelli dell'Illinois, come quelli diciamo sostanzialmente dei Blues Brothers, che come sai, come anche i nostri ascoltatori credono sappiano, è un film a cui sono molto legato. E comunque una parodia bellissima di questi nazisti che sono diventati dei pacifisti assoluti, sono il simbolo della pace, vengono fuggiti come i mormoni, come i testimoni di Geova, perché stanno lì col carrellino a inneggiare alla pace. E naturalmente durante la storia si scopre che poi non erano proprio, cioè che sotto sotto c'era comunque la radice,
la copertura,
quella originale. Back to the Führer, una fantastica carrellata all'interno di questo scenario meraviglioso, che raccomando ai nostri ascoltatori di cercare, perché davvero, guardate, è una serie disegnata in maniera bellissima, tra l'altro i fumetti francesi spesso hanno dei disegnatori veramente eccezionali, e c'ha questa idea innovativa, secondo me, no? Di narrare queste storie. Ogni volta cambia completamente il registro, ce ne sono alcune che sono anche proprio molto drammatiche, molto ciniche, però tutto si riazzera grazie a questa capacità del capitano di, per 8 volte consecutive, mi pare che siamo arrivati alla 7ª nella serie originale, di riavvolgere completamente il tempo, riazzerare tutto, no? Hai capito? Si riavvolge proprio a zero, si ritorna esattamente all'istante iniziale. E c'è anche una specie di filone di svolgimento generale. In ogni caso, in questo speciale in particolare, andatevi a cercare questa sequenza Back to the Führer, perché è da morire dalle risate. Ti tocca di nuovo se c'è ulteriore, se no
No, guarda, io è veramente un accenno, perché parliamo, te prima hai accennato di riavvolgere il tempo, adesso ti tirerò fuori la chicca, che praticamente torniamo indietro quasi nel 1939, allora, diciamo che è una serie molto particolare, era uscito tempo fa una sorta di Best of, edito da Oscar Mondadori. Parliamo di, prima di tutto parliamo di uno dei, anche qui, dei grandi del fumetto umoristico in generale, che è Iacovitti.
Ah, il grande Iac.
Per cui già lì parliamo. E all'interno parliamo di questi suoi, ma neanche tanto secondari, perché diciamo ai tempi erano uno dei suoi personaggi di punta, dopodiché si è spostato verso altri personaggi, che sono un trio di amici che si chiamano Pippo, Pertica e Palla. Tra l'altro, soprattutto per Pertica e Palla, proprio sono omatopee dell'aspetto fisico di questi ragazzi, che sono 3 ragazzi, i quali, come posso dirti, la leggenda metropolitana narrano che siano le caricature di 3 compagni di scuola storici di Iacovitti, fra parentesi, ma questo, diciamo, sono le leggende metropolitane mai confermate, mai smentite. Diciamo, Pippo Pertica e Palla, parlare proprio di fantascienza in senso stretto non possiamo parlare, però ogni tanto hanno queste escursioni nel fantastico, fantascientifico, hanno avuto delle avventure nello spazio. Per esempio, una volta si ritrovano ad avere a che fare con universi paralleli. Per esempio, una di quelle mitiche storie è quando si trovano proiettati in una realtà alternativa dove la specie dominante sulla Terra erano i cavalli, che hanno avuto un'evoluzione pari pari alla nostra, per cui c'era stato l'Adolf Hitler, tanto per rimanere in tema, equino, c'era stato il faraone Tutankhamon, equino, eccetera, eccetera.
E, incredibile.
E ovviamente parliamo sempre di storie molto autoconclusive, per cui erano storie che ai tempi andavano sui dei settimanali a fumetti, non ultimo il famoso Vittorioso, no? Per cui erano autoconclusive. Se riuscite, trovate quel The Best Of, perché era veramente fatto bene. E come vi ripeto, ovviamente parliamo di un prodotto bene o male indirizzato a... ma ragazzini, per cui diciamo il target era
era un target per bambini, bene, diciamo, però per ragazzini,
sì, per ragazzini tutto sommato, però se vuoi una vena anche che andava bene anche per i più grandi c'era tutta, no?
Guarda, io ricordo, me li ricordo Pippo Berti che palla, e anche se devo dire la verità, appunto, non avevo in mente gli episodi fantascientifici che tu stai citando, quanto piuttosto quelli un po' più, no, ambientati ai giorni nostri, comunque, però sono divertenti, hai ragione, Iacovitti comunque vale la pena di citarlo in assoluto.
È uno dei grandi, e sinceramente.
Allora, io, se sei d'accordo, siccome avevamo detto anche di tenere questo speciale bis, no, in un tempo limitato, quindi di pensarlo più come una serie di proposte di lettura molto sintetiche, lasciando poi magari lo spazio a futuri ulteriori approfondimenti, io citerei ancora di nuovo un po' di serie che non possono dirsi in assoluto umoristiche, ma che contengono però all'interno del loro stile narrativo, contengono più di altre degli stilemi parodistici, che quindi mantengono un tono un po' più arioso, più allegro, più scanzonato, che diciamo va bene in questo periodo. E c'ho in mente di citare, anche perché è l'occasione per ricordare un grande autore che è scomparso recentemente, Federico Memola, c'ho in mente di citare Jonathan Steele, che è una serie che è stata pubblicata in una prima serie di credo circa 50 numeri dalla Bonelli, e poi successivamente ha cambiato casa editrice perché evidentemente non faceva i numeri giusti per la Bonelli, insomma ha avuto una seconda stagione, poi è stata chiusa anche nella seconda versione, ma che in assoluto secondo me è una bella serie di ambientazione prevalentemente fantasy piuttosto che fantascientifica in senso stretto, che ha questo protagonista Jonathan Steele, che fonda un'agenzia magica, appunto, che però spesso ha delle incursioni che possiamo considerare proprio fantascientifiche, e mantiene appunto questo tono un po' scanzonato, divertente, allegro, che secondo me vale la pena di recuperare in questo periodo. Un'altra serie che ha avuto vita breve, che io che ho amato, che amo, di cui ho la collezione completa, è quella di Gregory Hunter, il Ranger dello spazio, che ho qui davanti a me il primo numero, che è del 2001, è un personaggio di Antonio Serra, nostro caro amico peraltro, che anche lì non è che la possiamo considerare una serie umoristica o parodistica in senso stretto, l'intento era comunque di fare una bella serie di fantascienza. Però c'è da subito, anche nella scelta dei personaggi, il companion di questo Ranger dello spazio è una sorta di simpatico scimpanzé che peraltro si arrabbia terribilmente perché lui invece è un taloriano, e i taloriani sono estinti, lui è l'ultimo dei taloriani, che però ricorda molto, diciamo, a queste fattezze scimmiesche un po' adumane. E quindi tutta la serie di Gregory Hunter, che non ricordo quanti numeri ha avuto, ma insomma non è stata né non brevissima, nemmeno molto, molto longeva, ed è ancora una serie di fantascienza con un po' di mix fantasy, e che mantiene questo tono scanzonato che secondo me vale proprio la pena di tenere d'occhio in questo periodo, no? Che abbiamo detto, facciamoci delle letture che ci fanno pensare, che però magari ogni tanto ci fanno anche distrarre.
Dalla regia mi suggeriscono 17 numeri, di cui uno mai pubblicato, per interrogare 18.
Ah, ok, 18 numeri, sì, che poi è uno dei tagli che poi ha assunto in generale la Bonelli, in particolare, no? Con queste storie, queste serie conclusive da 18 numeri. Allora, poi dicevamo che l'ispiratore profondo sì. di questo speciale
che aleggia
il nostro David Padovani, il quale ci suggerisce lui, e quindi noi doverosamente direi di citarle, anche se non ne posso parlare direttamente in prima persona, ci suggerisce innanzitutto di citare Joe Galaxy
sì.
di Massimo Mattioli, che è un grandissimo fumettista, che è un fumetto molto innovativo nell'impostazione e che contiene tutti gli elementi, diciamo, di una fantascienza usata per castigare, per metterla alla berlina tutti i difetti dell'umanità, che non ci mancano, e che anche in termini proprio di stilemi grafici aveva una forte carica innovativa e che è stata recentemente riedita, quindi si trova... Io non ho fatto in tempo, diciamo, ad ordinare, non ho trovato una versione digitale da acquistare, c'è solo la versione cartacea, non so se non ho cercato abbastanza. Comunque, appunto, David ci raccomanda di recuperare Joe Galaxy, che è un diciamo, prodotto d'autore molto bello e molto divertente da andare a investigare. Ci cita clamorosamente grande Magnus,
mamma, altro grande del fumetto,
che siamo, diciamo, anche lì sul diciamo nel gota, nell'universo dei grandissimi autori, con la serie dei Briganti, che contiene, mi pare, 5 episodi principali. È una serie molto sofisticata, anche questa io purtroppo non l'ho avuta, non ce l'ho, me la devo comprarla, devo procurarmela in tempo, devo programmarla per poterla leggere, quindi non ho fatto in tempo per lo speciale a poterne parlare in prima persona, ma la consigliamo perché è un planetary romance, come nella recensione che ci ha suggerito David ho potuto apprendere, e che contiene appunto la grandezza di un autore come Magnus, che non c'è bisogno di spiegare ulteriormente. Mi pare di aver raggiunto la conclusione, mi sfugge qualcosa?
Sì, direi, guarda, io ti faccio l'introduzione, però me ne parli te. Allora,
facendo un altro clamoroso gaffe.
Allora, diciamo che parliamo di un autore che io in questo periodo qua, beh, allora, rompiamo di nuovo la regola zero del podcast.
È un mito.
E devo dire la verità, in questo periodo qui, le strisce dedicate a questo periodo di...
Al periodo del coronavirus, ci stanno tenendo compagnia tutti i giorni.
Io li aspetto manco... mi ricordo un'ansia del genere quando c'erano gli episodi di Star Trek una volta, no? Che non vedevi che l'ora che arrivava ancora. E parliamo di Leo Ortolani.
Mamma mia, mi stavo scordando il grande Leo. Ma come si fa? E solo, ecco, a nostra discolpa, mia in particolare discolpa, dobbiamo dire che ancora una volta ci siamo trovati di fronte a una profusione di materiale infinito. Abbiamo scoperto che come metti il dito nella fantascienza, da qualunque parte, giustamente c'è l'infinito. Ortolani si è prodotto in almeno due parodie, cioè Leo Ortolani è, che dobbiamo dire di più, un autore fantascientificamente fantastico in assoluto, che della vena parodistica nella sua versione più profonda, no? Cioè, l'uso di strumenti che fanno ridere, ma mentre ridi ti fanno anche piangere, ti fanno pensare, ne ha fatto, diciamo, la sua, in particolare con la vena supereroistica, no? Il personaggio più famoso è Ratman, ovviamente, però lui si è prodotto in una parodia di, questa volta non sbaglio, Star Wars, producendo episodio 1 ed episodio 4, poi ha fatto Avatar in 3D, pure molto bello da leggere, e probabilmente me ne sto scordando chissà quanti altri. Comunque di sicuro il grande Leo ha prodotto alcune parodie di grandi storie della fantascienza che vale la pena di andarsi a cercare, e quelle si fanno rotolare a terra dalle risate. Nello stesso tempo ci fanno pensare, ci fanno anche versare qualche lacrimuccia qui e lì.
Anzi, brevissimamente, Massimo, non so se ci ascolta Leo Ortolani, ma se vuole venire da noi...
saremmo non commossi di più. Ecco. Ci viene da piangere. Ok. Niente, abbiamo dato un po' di spunti, sì, su, appunto, tra tutte le cose che abbiamo citato, sono quasi tutte reperibili in edizioni digitali, quindi ve le potete procurare, a parte che le consegne funzionano.
Sì, no, ma direi che dove riesco, Max, dove riesco nelle note dell'episodio, oltre a citare tutte le opere che abbiamo parlato, mettiamo sia la recensione, sì, eventualmente il link se esiste, ovviamente sempre in, come dire, quello corretto, per intenderci, nel senso, cioè,
certo, i link ufficiali per l'acquisto,
ve li accludo dentro.
Ebbene, e appunto, come diciamo sempre, non è finita qui.
Ci torneremo. Appunto, lasciamo un po' così di
lasciamo hype, un po' in sospeso, senza prendere impegni, perché diciamo, comunque abbiamo dato due colpi secchi di karate, Sorrisi dallo spazio 1, Sorrisi dallo spazio 2, ce n'è di cose da leggere per divertirsi e approfondire la propria conoscenza della fantascienza. E anche se arriverà in ritardo, un caro augurio di una santa e buona Pasqua a tutti, e ovviamente con la speranza di poter presto riprendere abitudini più libere, diciamo, in termini di uscita, ma che non bisogna mai mollare l'ascolto di Fantascientificast.
E soprattutto, oltre ad accodarmi anch'io agli auguri a tutti i nostri ascoltatori e le loro famiglie, mi raccomando, noi abbiamo fatto nell'ultimo periodo questo hashtag che la fantascienza non si ferma, per cui praticamente noi andiamo avanti, e anch'io tanti auguri, anche se arriveranno sicuramente in ritardo
qualche giorno dopo Pasqua, sì, ma tanto insomma, dai,
però
vale,
con gli interessi a questo punto.
Con gli interessi, esattamente.
Va bene, Max, ti ringrazio ancora a questo punto.
Ciao a tutti, alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io sono un elaboratore al 9000. Entrai in funzione alle officine HAL di Verbana, nell'Illinois, il 12 gennaio 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla, posso cantarvela.
Sì, vorrei sentirla. Cantala per me.
Si chiama Giro Giro Tondo.
Giro Giro Tondo, io giro intorno al mondo, le stelle d'argento costan 500, 150, e la luna canta. Oh,
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.